Da Cossiga a J.P. Morgan, il lungo assedio alla Costituzione. 12 ottobre 2013, manifestazione in difesa della Costituzione. Intervista a Raniero La Valle. I recenti attacchi alla Costituzione possono essere ricondotti ad una stagione cominciata più di 20 anni fa, quando ci si affrettò a richiudere quella finestra di opportunità che si era aperta con la fine della Guerra Fredda. Oggi al mito della governabilità dobbiamo anteporre il valore della rappresentanza. Intervista a Raniero La Valle di Emilio Carnevali. All'interno del cattolicesimo democratico italiano, Raniero La Valle è una delle voci che con maggiore forza e passione si sono battute negli ultimi anni a difesa della Costituzione e contro i numerosi tentativi di modifica e manomissione via via succedutisi. Come presidente dei comitati Dossetti per la Costituzione, La Valle è anche intervenuto lo scorso 8 settembre a Roma all'assemblea convocata da Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Maurizio Landini, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky. Ed è proprio da quell'incontro che siamo partiti per ragionare insieme della mobilitazione in vista del prossimo appuntamento del 12 ottobre. Nel corso di quella relazione lei ha fatto un'affermazione abbastanza singolare. Gli attacchi alla Costituzione, ha detto in sostanza, non sono cominciati negli ultimi mesi e nemmeno negli ultimi anni. Risalgono al 1989. Sì, il 1989 è naturalmente la data della caduta del muro di Berlino. Se volessimo esercitarci con una datazione ancora più precisa, è possibile fare riferimento al 26 giugno 1991, il giorno in cui il Presidente della Repubblica Cossiga inviò un ormai celebre messaggio alle Camere. Cossiga cominciava con il dichiarare ormai conclusa, con la fine del comunismo, la divisione del mondo in blocchi contrapposti. Con il tramonto di quell'assetto era la sua tesi anche la Costituzione approvata nel 1947 era destinata ad essere aggiornata e superata perché non era più adeguata ai tempi. Si trattava di un'affermazione molto strana perché a dire la verità la nostra Costituzione precede l'effettiva deflagrazione della Guerra Fredda ed è anzi il frutto dell'incontro e della collaborazione molto stretta fra le culture democratiche, liberali e cristiane e quelle di estrazione socialista e marxista. La sua genesi, semmai, è da ricondursi ad un altro conflitto, la Seconda Guerra Mondiale. All'indomani di quella tragedia il mondo si pose l'obiettivo di costruire assetti capaci di non farla più ripetere. Ecco allora la Costituzione delle Nazioni Unite, seguita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dal vasto tentativo di dare forma a ordinamenti ispirati ad un'idea di convivenza pacifica e solidale, sia all'interno dei paesi che a livello internazionale, con il rifiuto del colonialismo. Questo processo è stato poi interrotto dall'improvvisa degenerazione del rapporto fra le due superpotenze vincitrici, esattamente. La novità introdotta dal costituzionalismo postbellico si è ad un certo punto scontrata con la Guerra Fredda. Quest'ultima ha spezzato il cammino che era stato intrapreso. E così per molti anni, per interi decenni, la Costituzione italiana è rimasta in buona parte inattuata. Il paese era diviso in due. C'era la pregiudiziale anticomunista, la conventio ad excludendum, eccetera. Era una democrazia in qualche modo incompleta perché non poteva far conto su tutte le forze disponibili. Tutto questo finisce nel 1989. Con la caduta del muro di Berlino poteva davvero riaprirsi una fase nuova. Veniva meno l'elemento fondamentale che fino a quel momento aveva limitato il pieno sviluppo della nostra democrazia. Ebbero consapevolezza di ciò anche le grandi concentrazioni del potere economico e finanziario italiano, che si attivarono per correre ai ripari. Sapevano che o cambiavano la Costituzione oppure rischiavano di veder saltare gli equilibri e i rapporti di forza che si erano consolidati negli ultimi decenni. Ne abbiamo avuto una prova anche recentemente con la diffusione del rapporto della banca d'affari JP Morgan, in cui si diceva esplicitamente che i paesi del Sud Europa devono mettere da parte le loro costituzioni nate dalla lotta al fascismo se vogliono reggere la competizione internazionale in tempi di globalizzazione. È come dire che il processo di smantellamento avviato nel 1989 non si è ancora compiuto e deve essere portato ancora avanti. Ma i progetti di riforma attualmente in discussione non sono imposti da JP Morgan o da qualche altro centro finanziario. Sono promossi dalla maggioranza dei rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti, maggioranza che si fa interprete di una volontà di rinnovamento considerata diffusa. Che la volontà di cambiamento su questi temi sia così diffusa è tutto da dimostrare. Ogni volta che si è provato a cambiare la Costituzione, il paese ha reagito e ha resistito. Penso in primo luogo alla grande consultazione popolare del 2006. È un po' un falso mito quello secondo cui ci sarebbe una volontà di cambiamento della Costituzione nel paese. Ho impressione che tale volontà sia tutta e solo nella classe politica. Nel suo intervento all'Assemblea dell'8 settembre lei ha detto che la mobilitazione in difesa della Costituzione dovrebbe accompagnarsi ad una grande battaglia per il ripristino della legge elettorale proporzionale. Dal momento che il sistema elettorale non è materia costituzionale, in che modo le due cose sono legate? Le leggi elettorali sono leggi strumentali rispetto all'attuazione delle Costituzioni. Quindi anche se sono formalmente non costituzionali sono leggi di sistema poiché sono capaci di plasmare il sistema politico. Non a caso negli anni recenti, dato che non si riusciva a cambiare la Costituzione, si è proceduto intervenendo sulla legge elettorale, lo abbiamo visto con l'introduzione del maggioritario sospinto dal prevalente mito della governabilità. Così si è tentato di rispondere ad una crisi che veniva presentata come una crisi di governabilità, quando in realtà era una crisi di rappresentanza. Non esiste affatto un problema di governabilità in Italia e negli altri paesi europei. I grandi poteri che oggi dirigono l'Europa riescono benissimo a far fare in casa ai governi ad essi sottoposti. Sono i popoli ad essere completamente privi di potere. Dunque, l'obiettivo che bisognerebbe porsi non è quello di inventarsi un sistema elettorale che accresca ed esalti le prerogative del potere esecutivo dei governi, bensì quello di ristabilire la forza della rappresentanza. E quest'ultima non la si può ristabilire se non facendo ricorso a tutte le realtà effettivamente rappresentative presenti nel paese. Da qui l'esigenza di un sistema proporzionale. Con un paese diviso sostanzialmente in tre, e con una delle due parti dichiaratamente indisponibile a collaborare con qualsiasi altra, il proporzionale non rischia di rendere permanente l'assetto fondato sulle larghe intese. Non possiamo proiettare schematicamente la situazione di adesso in un futuro nel quale sarà modificata la legge elettorale. Una volta che verrà meno la forzatura maggioritaria e bipolare, è evidente che lo scenario sarà molto diverso. L'assetto attuale è figlio del Porcellum, che ha tentato di imporre una divisione artificiale, innaturale e violenta del paese in due parti. Ma i cittadini italiani hanno rifiutato questa divisione, dando vita non a due bensì a tre parti, pur muovendosi dentro i vincoli della legge Calderoli. Se dunque ci fosse una legge grazie alla quale potessero essere riconosciuti tutti i gruppi dotati di una certa rappresentanza, non è affatto detto che continueremmo a trovarci in un regime tripolare. I gruppi potrebbero essere non più tre, ma quattro o cinque o sei. e a quel punto starebbe a loro la responsabilità di trovare la formula che più si adatta alle loro ragioni ideali e agli interessi di cui intendono farsi portatori. 23 settembre 2013. 12 ottobre. Costituzione Pardi, tutti in piazza per firmare riforme illegittime e pericolosissime. Un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, il Porcellum, cerca di cambiare la Costituzione con un procedimento illegittimo, la deroga all'articolo 138. L'obiettivo è introdurre il presidenzialismo e stravolgere così la forma dello Stato. Dobbiamo dare battaglia fino all'ultimo secondo. Intervista a Pancio Pardi di Emilio Carnevali. Pancio Pardi è stato fra i protagonisti della stagione dei girotondi. La scorsa legislatura, dopo essere stato eletto in Parlamento con l'Italia dei Valori, ha fatto parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Si è dunque occupato in prima persona di quei progetti di riforma della nostra Carta fondamentale che, naufragati durante l'ultimo scorcio del governo Monti, sono stati recentemente rilanciati con il disegno di legge di deroga all'articolo 138. Pardi, sul finire della scorsa legislatura, quando lei sedeva ancora in Parlamento, il progetto fu bloccato. Eppure la maggioranza di governo era grosso modo la stessa. Nel dicembre 2012 riuscì a convincere parecchi colleghi del Partito Democratico ad abbandonare quel tentativo, sebbene fosse stato fin lì sostenuto, non senza qualche tentennamento, a dire la verità, dal loro stesso partito. Una prima bozza era già stata approvata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Ricordo quel passaggio in commissione come una scena piuttosto desolante, perché ci ritrovammo solo in due, insieme a me c'era Mauro Marino del PD, a votare contro. Tutti gli altri esponenti del PD compresi votarono a favore. Quando il testo arrivò in aula mi impegnai con grande determinazione per cercare di portare dalla nostra parte altri senatori democratici. Alla fine diversi accettarono di non figurare come presenti nel momento in cui fu chiesta la verifica del numero legale, e il testo non passò. Ecco perché adesso mi ha molto rattristato il fatto che il Partito Democratico, il quale sembrava aver finalmente compreso l'entità della posta in gioco e la pericolosità del progetto, si sia nuovamente attestato sulle posizioni originarie, tanto da riproporre un impianto sostanzialmente analogo a quello che fu bocciato nella scorsa legislatura, incentrato sul rafforzamento del potere esecutivo a scapito di quello legislativo e delle funzioni di controllo delle assemblee parlamentari. Tuttavia, come ha fatto notare Michele Ainis sul Corriere della Sera qualche giorno fa, il nuovo DDL costituzionale non contiene alcun riferimento a quella convenzione aperta a membri esterni al Parlamento che era alla base del progetto di riforma precedente e che era stata richiamata anche dal presidente Letta nelle sue dichiarazioni programmatiche. Ora abbiamo un comitato tutto interno alle istituzioni elettive. Non le sembra un passo in avanti? Hanno aggiustato il tiro perché la convenzione come era stata originariamente pensata era un obbrobrio inaccettabile e non poteva funzionare. Ma il tentativo di compromesso presenta comunque caratteri molto ambigui. Questo comitato nascerà da una selezione dei componenti delle due commissioni affari costituzionali, fra l'altro non è nemmeno chiarissimo chi sarà ad operare tale selezione. Ciò significa che quando il nuovo comitato si riunirà le commissioni resteranno a girarsi i pollici. Ma perché prevedere un meccanismo così tortuoso? Non conveniva fare lavorare direttamente le stesse commissioni? L'articolo 138 della Costituzione italiana stabilisce un metodo molto preciso e chiaro per operare riforme costituzionali. Perché non si è fatto ricorso a quello? Non mi soffermo poi sulle tanti ragioni di illegittimità di un procedimento che deroga all'articolo 138 perché sono già note le prese di posizione di moltissimi giuristi. Voglio solo attirare l'attenzione su un punto. L'articolo 138 non può essere derogato perché è quello che serve a cambiare tutti gli altri. L'attuale maggioranza continua a ripetere che questa deroga è del tutto eccezionale perché il 138 resta il dispositivo ordinario. Ma una volta che un'eccezione è stata introdotta diventa un precedente. E quando una cosa costituisce un precedente si configura come una prassi di norma che potrà essere ripetuta. Ecco perché le rassicurazioni fornite non mi tranquillizzano affatto. Questo atteggiamento ostile su tutta la linea da parte delle opposizioni non corre il rischio di inabissare qualsiasi tentativo di riforma. In fondo c'è un consenso larghissimo che va ben oltre il recinto della maggioranza su alcune cose urgenti da fare. Cito ad esempio l'abolizione delle province, la riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto. Trovo abbastanza pretestuosa questa obiezione. In realtà, se il Parlamento voleva fare davvero quello che dice di voler fare, cioè i tre punti che ha evocato lei, poteva farlo benissimo. Perché allora complicare un lavoro che poteva essere molto più semplice? Perché non si è tentato di far passare solo quelle riforme sulle quali c'è un largo ed indiscutibile consenso? Aggiungo un altro particolare che ci dovrebbe mettere ulteriormente in guardia dai tentativi in corso di far passare riforme controverse. L'attuale Parlamento, come il precedente, quello nel quale ero presente anch'io, è stato eletto con il cosiddetto porcellum, ovvero con una norma che presenta profili di incostituzionalità. Fra poco si pronuncerà la Consulta e vedremo che aveva ragione Stefano Rodotà quando, per primo, denunciò con forza l'incostituzionalità di una legge elettorale definita una porcata dal suo stesso promotore, il leghista Calderoli. Siamo dunque in presenza di un Parlamento eletto con una legge illegittima che si prende la responsabilità di cambiare la carta sulla quale sono fondate tutte le istituzioni della nostra Repubblica. Come possono questi parlamentari riformare una Costituzione che è stata violata nel momento stesso in cui loro venivano eletti? Sarebbe stato molto più sensato se proprio si voleva intervenire limitarsi a quelle tre piccole riforme condivise che lei ha citato, e che a dire la verità non sono affatto piccole. Invece no, sono voluti andare oltre. L'obiettivo è noto, è quello di rafforzare il ruolo dell'esecutivo, cioè introdurre una qualche forma di presidenzialismo. E naturalmente si tenta di fare tutto ciò senza che nessuno abbia ancora messo mano ad una qualche normativa decente sul conflitto di interessi. Voglio proprio vedere se nel momento in cui introdurranno il presidenzialismo avranno il coraggio di aggiungere una bella frasetta sul fatto che non può ricoprire quella carica chi ha il possesso o il controllo dei mezzi di comunicazione. La cosa veramente grave di tutto il processo in corso è proprio la volontà di cambiare la forma dello Stato. Se sopra il Parlamento viene posta una figura presidenziale come quella di cui si parla, è evidente che si stravolge tutto. È evidente che non saremo più in una repubblica parlamentare, ma in una repubblica presidenziale. E questo è inaccettabile. Ma perché è inaccettabile il presidenzialismo? La Francia o gli Stati Uniti vanno forse considerati dei paesi estranei alle istituzioni democratiche? Il semipresidenzialismo francese è nato in una situazione eccezionale e per una sollecitazione, per così dire, extracostituzionale. C'era la crisi algerina, la rivolta dei generali, la necessità di arginare derive eversive. De Gaulle intervenne col suo indiscutibile prestigio e fondò la Quinta Repubblica ritagliando in qualche modo il nuovo ordinamento sulla sua figura. Ma era De Gaulle, era il padre della patria, Era un uomo che aveva combattuto contro i fascisti e i nazisti, e dal quale non c'era da temere nulla. Fra l'altro, se vogliamo soffermarci sulle definizioni, non si capisce perché si chiami semipresidenzialismo, dato che il presidente ha un potere molto maggiore che negli Stati Uniti. È eletto direttamente dal popolo e si sceglie il proprio governo. E se quest'ultimo sbaglia lo può mandare a casa quando vuole. Mentre il Parlamento non dico che sia ridotto a funzioni meramente sceniche, ma certo non ha un ruolo centrale. Negli USA il presidente ha molti meno poteri. È controllato da vicino dal Congresso, che può negargli i fondi e impedirgli di fare le riforme ad esso sgradite. L'unico ambito nel quale il presidente americano ha un potere effettivamente molto esteso è quello della politica estera, tanto che può dichiarare guerra senza nemmeno il mandato del Congresso. Ma sul fronte interno il presidente è super controllato. In più è da notare che il presidente e il Parlamento non sono eletti contemporaneamente, il Senato non viene mai sciolto. I suoi membri restano in carica 6 anni, ma vengono eletti in tempi diversi. In questo modo si evita di formare un blocco di potere omogeneo, con un Parlamento troppo legato alla figura del presidente. Non di rado, infatti, troviamo delle maggioranze parlamentari di colore politico diverso da quello del presidente. Anche oggi, ad esempio, al democratico Obama si contrappone una Camera dei Deputati a maggioranza repubblicana. Questo è l'equilibrio dei poteri, l'hub della democrazia. Nulla a che fare con i progetti di riforma in corso, contro i quali ci dovrà essere battaglia fino all'ultimo secondo. Mi permetta, infine, di aggiungere una chiosa molto politica. Violante e Schifani sostengono che riforme davvero condivise non possono non scontentare una piccola parte dei sostenitori dei due schieramenti. Non è vero. Queste riforme piacciono giustamente alla destra e scontentano solo la sinistra. Non siamo affatto di fronte ad una situazione simmetrica. Mi viene da pensare maliziosamente che l'attivismo di Violante sia da ricondurre al fatto che intraveda la possibilità di tornare in corsa per la presidenza della Repubblica. Lei ora non siede più in Parlamento. La sua scelta di non ricandidarsi va letta come un segno di sfiducia verso la possibilità di cambiare le cose o di produrre la mobilitazione che lei ha appena invocato da dentro il palazzo. Assolutamente no. Non penso affatto che non ci sia la possibilità di cambiare le cose da dentro il Parlamento. Quest'ultimo è una cosa seria e anche in virtù della mia esperienza posso garantire che i suoi funzionari, gli addetti alle strutture interne, insomma le persone che ci lavorano, sono dei professionisti eccellenti. Io ho scelto di non ricandidarmi semplicemente perché vedevo quel che era già visibile a tutti prima delle elezioni, ovvero che il partito nel quale ero stato eletto era avviato ad una fine ingloriosa a causa dei suoi tanti errori. Dunque, non volevo essere ricandidato da quel partito. Ho ricevuto anche diverse offerte di candidatura dal Partito Democratico, ma per coerenza non ho reputato giusto accettarle. Tuttavia, questa è solo la mia vicenda personale, non c'entra nulla con il Parlamento in sé. Dirò di più, dopo la mia esperienza nel palazzo prendo ancor più sul serio il Parlamento di quanto non facessi prima. Ne ho ancor più rispetto. Si sente di fare un appello per la partecipazione al 12 ottobre in difesa della Costituzione? Certamente sì. Faccio un appello convinto e appassionato. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare quello che sta succedendo, magari facendo affidamento sul fatto che ci troviamo di fronte ad un governo molto precario, sempre sul punto di vedersi togliere la fiducia dalle forze che lo sostengono. È in atto un tentativo di manomissione della nostra Costituzione pericolosissimo. Per questo mi auguro che saremo tantissimi a scendere in piazza il prossimo 12 ottobre. 18 settembre 2013. Manifestazione del 12 ottobre. La via maestra per una società più giusta.